Era il lontano 2017, quando su Kickstarter approda un prodotto di un'azienda italiana, la Ludus Magnus Studio, che parla di esploratori, viaggi spaziali, di colonizzazione e di botte, tante botte sulla superficie di un pianeta tutto da esplorare. Nel 2018 questo prodotto viene poi consegnato ai Baker e da quel momento in avanti sarà conosciuto con il nome di Cine Tempore. Benvenuti al Triangolo Nerdangolo Podcast, come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti!
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli!
Benvenuti all'ultima puntata del Triangolo Nerdangolo Podcast.
Per Luca.
Per me. Non è vero ragazzi, sto cercando di corrompere i miei compagni di viaggio perché ammetto di essere un po' stanco, quindi sto cercando di anticipare le vacanze estive, ma sono già stato redarguito in più occasioni, quindi sappiate che non sarà l'ultima puntata. Però questa puntata per noi è molto particolare perché vogliamo condividere con voi un gioco da tavolo che abbiamo avuto modo di provare grazie a Ludus Magnus Studio, che ci ha appunto fornito la copia per potervene parlare, e vi parliamo appunto di Cine Tempore.
Sì, Ludus Magnus Studio, che ha in serbo e anche in tutte le altre lingue, no? Scusate.
Mamma mia!
Scusate, è venuta in mente la cavolata, non ho potuto non
dire. Ma questa non la tagliamo, Lo, tu non hai capito? Questa rimane. Questa è troppo bella e rimane.
Sì, Ludus Magnus, che è quella che ci ha portato Divide Timpera, quindi Day, che Ale tra l'altro ha, e quindi stiamo aspettando assolutamente di provare. Ale, quando vuoi muovere insomma il tuo regale posteriore, lo proviamo. Poi dall'altra però abbiamo avuto una scusante, diciamo, per non averlo provato l'ultima volta, perché dovevamo provare Cine Tempore, quindi è corretto così. Poi c'è Black Rose Wars, per il quale Luca ha investito un quarto di Kallax, insomma,
esatto.
Sono bei giochi leggeri, insomma, no, bellissimo Black Cross Wars. E poi infine abbiamo provato Requiem in fiera e in Modera Play, è stato veramente figo, anche perché sembrava che, come dire, rispetto a quelli che sono i paradigmi per Ludus Magnus rispetto ai propri giochi, in questo caso ci fosse un po' di sintesi, ecco. C'è sempre tanta roba in Ludus Magnus, Requiem mi è piaciuto proprio perché è molto snello.
Comunque loro sono ancora qua, perché se Luca ha Black Rose Wars, io ho Day, te dovresti avere almeno Nova Aetas, e invece...
Ma infatti non l'ho citato perché è un colpo al cuore.
Lo cito
Play
io,
lo vendevano,
te lo cito io.
Purtroppo non ce l'ho fatta quest'anno, ma il prossimo sarà mio.
Farai in tempo poi a procurarti Requiem quando uscirà dopo l'estate la campagna Kickstarter.
Ecco, anche... Comunque entrerei nel vivo in questa puntata e sbarchiamo su Pandora e Avatar.
Allora, se mi concedete, diciamo, questo ballo, parto io, così vi racconto un pochino di pregresso e vi racconto un pochino di, diciamo, quel poco di lore che ovviamente non possiamo esagerare nello spoilerare. Allora, come... in apertura di puntata si parla di una campagna Kickstarter che viene lanciata nell'anno 2017 per poi essere consegnata ai backer il prodotto, diciamo, l'anno successivo. Quindi ovviamente non stiamo parlando di un prodotto proprio recentissimo e nuovissimo, mi viene da dire. Questo ovviamente si porta dietro tutta una serie di conseguenze, se così vogliamo dire, per quelli magari un pochino più attenti alle meccaniche ultra rinnovate, ultra tirate al lustro, e magari anche degli approcci ai materiali e agli scatolamenti che possono essere magari di concezione di un concept più recente, mi viene da dire. Questo ovviamente dal mio punto di vista non è stato assolutamente un malus, e mi verrebbe da dire neanche dal punto di vista di Ale, neanche dal punto di vista di Lorenzo. Cine Tempore appunto è un gioco che ci mette nei panni di esploratori che, Ale, a differenza di quello che avevamo capito sia tu che io, non è ambientato anni dopo gli eventi di Nova Aetas, ma è ambientato migliaia di anni prima gli eventi di Nova Aetas. Quindi questa cosa è ancora un pochino più mind-blowing per tutti coloro che, diciamo, sono magari un pochino addentro alle lore, e soprattutto, devo dire, la cosa che amo di Ludus Magnus è proprio questo fil rouge che loro hanno di collegamento tra i loro giochi, no? Cioè ogni gioco è ambientato comunque in un continuum di spazio-tempo dello stesso universo. Questa cosa io la trovo veramente affascinante. Quindi siamo in un'ambientazione assolutamente futuristica, assolutamente sci-fi, in cui la nostra il nostro gruppo, in quanto esploratori, stanno vagando nello spazio alla ricerca di
colonizzatori.
Esatto, direi. Grazie, non mi veniva il termine, alla ricerca di un pianeta da colonizzare a bordo della nave Genesis, che è questa nave fantafiga enorme con una serie di diciamo caratteristiche che non sono lì solo per bellezza, ma ci arriviamo dopo. Identificato il pianeta che adesso sbaglierò la pronuncia sicuramente, Primevus 5, vi prego non linciatemi.
E non è un Transformer.
E non è un Transformer. Inizia, diciamo, l'avventura di questi colonizzatori, di questo gruppo di quattro, che per inciso è il numero standard al quale bisogna giocare gli scenari, quattro personaggi che, diciamo, sulle mappe si muoveranno per esplorare pianeta e per combattere con, diciamo, le ostilità che incontreranno sulla superficie.
Sì, noi abbiamo giocato in tre, ovviamente il gioco, come diceva Luca, è da quattro, quindi io ho controllato due personaggi per tutte le partite. Non è stato particolarmente pesante, devo dirvi la verità. Non mi ha pesato, forse mi ha pesato anche meno di controllare due giocatori, tra virgolette, in Zombicide, per farvi un paragone con un gioco più semplice, ecco.
Sì, la gestione del personaggio è, devo dire, molto semplice durante almeno le prime fasi. Ovviamente il tempo è quello che era, quindi abbiamo fatto giusto un 3-4 scenari, però è parecchio lungo. Infatti la campagna, che si divide in 15 missioni principali, verranno poi suddivise in altre missioni chiamate di esplorazione, che serviranno appunto poi a sbloccare queste missioni. Il gioco è abbastanza lungo, secondo me, se vogliamo vedere, anche se queste missioni di esplorazione, che appunto sono, chiamiamole, secondarie, cioè sono abbastanza rapide alla fine.
Sì, la campagna è strutturata in modo che tu affronti una missione principale e diverse missioni secondarie, due o più, diciamo, ma appunto le missioni secondarie, che corrispondono alle missioni esplorative, sono tendenzialmente veloci, o comunque sia sono schermaglie vere e proprie, diciamo, non pretendono un'esplorazione, non c'è trama in mezzo, quindi dovrebbero essere comunque tutti veloci. Ne abbiamo provati tutti, chiaramente, però quelli che abbiamo provato sono stati molto rapidi.
Sì, anche se abbiamo rischiato di partire da una delle missioni più difficili, perché avevamo frainteso il livello di difficoltà con il livello DEFCON, perché così è definito nel manuale, e noi stavamo partendo tranquillamente dal livello di difficoltà più alto, quindi meno male che ce ne siamo accorti, perché altrimenti saremmo stati ancora lì. Come seconda missione non sarebbe proprio stato il massimo.
Comunque dai, addentriamoci un po' a quelle che sono le meccaniche, la vera ciccia del gioco, no? Partendo da un setup non molto facile e lungo, soprattutto, che ci ha lasciato un po' interdetti all'inizio, ma poi effettivamente una volta che devi prenderci bene la mano, perché una piccola pecca purtroppo è che durante la creazione dello scenario molte icone ovviamente all'inizio non le conosci e non sono subito citate all'interno del manuale. Della creazione della mappa, quindi devi sempre andare, diciamo, a ritroso o usare il regolamento base per capire cosa effettivamente mettere sul tavolo. Una volta montato tutto è bellissimo da vedere, perché ci sono tantissimi elementi 3D in cartoncino, poi magari ne parleremo appunto più avanti, ma l'impatto scenico che dà il gioco una volta che bisogna partire è veramente una cosa gradevole. Un impatto del genere me l'ha dato solo Descent ultimamente, e quindi questa è una cosa che ho veramente apprezzato.
Poi l'atmosfera regalata, diciamo, dal gioco nei suoi materiali, in questo senso ne parleremo più approfonditamente dopo, riesce effettivamente a creare tutto quel mood sci-fi. Mi sono effettivamente sentito immerso in un mondo, oltretutto con un elemento in più, che è la distruttibilità degli oggetti. Dopo ne parleremo, ma è veramente una cosa molto, molto interessante, secondo me, e che rende anche un po' il pianeta, perché poi sono chiaramente disegnati su cartoncino, stampati su cartoncino.
Vai Lu, ti lascio l'onere di parlare di forse la meccanica più bella del gioco, che è quella effettivamente dei turni e delle iniziative.
Guarda, anche se non me lo avessi concesso, avrei tagliato la tua parte per poi registrarla io sopra, perché ammetto che tra le tante cose, la gestione dei turni di Sine Tempore è forse quella che dà anche un po' il nome al gioco, mi viene da dire, è proprio la cosa che mi ha colpito di più e l'ho trovata veramente, veramente brillante. Allora, Sine Tempore, come vi stavano dicendo Ale e Lorenzo, ovviamente parliamo di miniature su mappa, quindi che con le quali abbiamo un set di possibilità di movimenti, di azioni, abbiamo dei punti da spendere per poter fare cose, per poterci muovere, per poter attaccare, per poter esplorare, per poter, perdere tempo, anche se vogliamo magari, come dire...
Strategicamente,
grazie. Ragazzi, stasera Ale è il mio supporter di fiducia.
Suggeritore personale.
Cinque orizzontale.
Esatto. Quindi tutto funziona proprio con che cosa? Con i punti abilità che i nostri eroi hanno, tutti diversi a seconda del tipo di caratteristiche che hanno, però tutto si basa su quella che è la plancia del momentum. Questa plancia, di fatto, dovete immaginarlo come se fosse un grande orologio, e nel momento in cui lo leggete sul manuale venite travolti da mille informazioni, nel senso che, oddio, allora adesso devo ricordarmi che sposto avanti. Quando capite che il momentum non è davvero altro che un orologio, è fatta, ragazzi. Il momentum, di fatto, rappresenta il tempo che passa. E il tempo che passa scandisce proprio tutta la missione, perché vi dà un inizio e vi dà una fine, cioè vi dice quando inizia la missione e dentro quanto tempo deve finire, che cosa succede in determinati momenti del passare del tempo, ed è tutto gestito da questa plancia composta da tre dischi che appunto è chiamata Momentum. Né più né meno che dovete immaginarla come veramente il quadrante di un orologio analogico. Ci sono dei token che rappresentano non solo i nostri eroi, ma anche i nostri nemici, i nostri avversari, che sono riportati su questo momentum in varie fasi, e ogni punto azione che noi spendiamo con il nostro eroe corrisponde di fatto, in maniera fittizia, a un'ora di tempo che passa. Un eroe che farà più cose nel proprio turno spenderà più punti azione, ma ovviamente la sua pedina avanzerà di X ore in avanti, quindi un eroe che apparentemente fa più cose nel turno è quello che, diciamo, nel computo totale della partita probabilmente quello che avrà fatto meno azioni. Perché? Perché se il token del mio personaggio X si trova alla prima ora del momentum e io spendo 6 punti azione, la sua pedina avanzerà fino alla settima ora, ma vuol dire che bisogna aspettare che ci siano 7, diciamo, avanzamenti della lancetta delle ore, in questo senso, del corrispondente della lancetta delle ore, per far sì che tocchi di nuovo al mio personaggio. E nel frattempo, cos'è successo? Si sono mossi i miei compagni, si sono mossi i nemici, che hanno comunque un'intelligenza artificiale che li spinge a comportarsi in maniera diversa e ad attaccarci su più fronti o a più livelli. Questa plancia del momentum è davvero il cuore di Sine Tempore, che va a dettare appunto quando un personaggio si può effettivamente muovere, quando deve stare fermo, quando deve aspettare, e da qui, ragazzi, si aprono veramente mille strategie, perché noi ci siamo trovati più volte a capire o cercare di individuare quale potesse essere la strategia migliore, considerato che un movimento, una spesa di punti azione poteva mantenere fermo quel personaggio in quella posizione per troppo tempo, e che quindi i nemici avrebbero potuto muoversi nella direzione sbagliata, attaccarlo, non dare tempo agli altri di intervenire. E questa cosa, ragazzi, a me ha fatto veramente impazzire.
Sì, i nemici hanno una piccola intelligenza artificiale, nel senso che viene detto da o dalla missione o da quelle che sono le carte che cosa faranno indicativamente i vari mob, i vari mostri. Ci sono alcuni che magari possono tenere il terreno, altri che possono venirti addosso, altri che possono magari fare cose più specifiche in base a quella che è la situazione. È una roba che comunque sia da una dinamica interessante al gioco, perché devi rapportarti ovviamente a ogni mostro in maniera diversa, non solo sulla base delle sue statistiche, ma anche sulla base del pattern di comportamento che questo porta nel gioco. divertente, bello, e poi ripeto, è qualcosa che è estremamente semplice nella meccanica, di conseguenza non è qualcosa che intasa, lo sai che quel nemico non si muoverà dall'antenna, per dirne una, che è proprio la prima missione.
Sì, poi bisogna anche considerare il fatto che non si ha molta vita in questo gioco e anche le cure sono veramente scarse e quindi pensare bene alle azioni da fare per non rimanere letteralmente a corto di vita è una cosa che va presa in considerazione. Io ne ho fatto proprio le spese da questo punto di vista, perché ho rischiato di morire proprio alla prima missione, perché di fatto mi sono accollato un sacco di danni subito all'inizio, che magari aspettando il tempo giusto e quindi non spendendo troppi punti azioni potevo risparmiare questa possibilità. Una cosa bella sempre di quello che possono essere le meccaniche del gioco è la parte ruolistica dei personaggi stessi, che hanno degli slot di abilità che ovviamente si sbloccheranno con il tempo. Ci sono nella scatola base, poi ci sono le espansioni che aggiungeranno eroi, ma nella scatola base ci sono questi quattro eroi che hanno ognuno una classe diversa e quindi dei comportamenti diversi. Uno poi è il tank, uno fa support, uno diciamo è il medico e l'altro è il cecchino, chiamiamolo così, quello che attacca a distanza e fa più danno. Ognuno di questi ha le sue abilità proprie che si sbloccheranno col tempo, e la questione del fine partita apre quello che io veramente, questo genere di giochi mi fa impazzire, come appunto in Descent 3 o in Gloomhaven, cioè quella fase di intramezzo dove finisce lo scenario ma inizia una fase di, come possiamo chiamarla, di gestione del personaggio.
Sì, assolutamente sì.
Esatto, e quindi tu lì, in quel momento lì, quando hai finito la missione, hai i tuoi exp da spendere, fai visita alla nave, e qui apriamo il discorso nave, che non è solo una cosa figurativa, ma letteralmente tu dovrai andare a spendere questo tempo all'interno di uno delle sue stanze, e ogni stanza avrà delle abilità particolari, e da qui si capisce l'importanza di fare poi le missioni esplorative per guadagnare dei materiali che serviranno a fare gli upgrade al proprio equipaggiamento, quindi al proprio armamento, e letteralmente fare l'upgrade alle varie stanze della nave, o creandone addirittura di nuove.
Un'altra cosa che mi è piaciuta molto all'interno di questo gioco è il sistema di minaccia, cioè ad ogni personaggio verrà assegnato un indicatore che viene chiamato Perilium. Questo indicatore di fatto è un disco che ruota e che va a riportare quelli che sono dei valori che nel gioco vengono identificati come TV, ovvero immagino Threat Value, fondamentalmente il valore di minaccia che il giocatore, che quel personaggio rappresenta per i nemici che ci sono sul tabellone. Questo si traduce in che cosa? Nel fatto che fondamentalmente dovete immaginare come se il vostro personaggio fino ad un certo punto possa essere una minaccia praticamente inesistente per i mostri che popolano l'area. È come se appunto il vostro colono, il vostro visitatore atterra su questo pianeta inesplorato e le creature che lo popolano in realtà non lo reputano assolutamente una minaccia fino a un certo punto. Questo perché? Perché a seconda poi del tipo di azioni che il vostro giocatore, che il vostro personaggio va a compiere, quindi se si vanno a toccare dei punti sensibili a livello di strategico, se effettivamente andiamo a uccidere un mob di particolarmente grosso, allora il livello di minaccia a quel punto aumenta. Superata una certa soglia, allora entriamo fondamentalmente nel radar di interesse dei nemici che popolano quell'area, e solo a quel punto i nemici abbandoneranno, diciamo, il loro obiettivo, perché come vi diceva prima Lorenzo, i nemici sono guidati da questa intelligenza artificiale che fondamentalmente li fa concentrare su un obiettivo, e quindi abbandoneranno questo obiettivo per, diciamo, venire a combattere con voi, che in quel momento rappresentate una minaccia. Questa è una cosa che mi è piaciuta molto, ed effettivamente anche questo aggiunge veramente tanto tanto pepe all'aspetto strategico del gioco.
E qui vorrei agganciarmi e prendere al volo la cosa dei mostri piccoli e dei mostri grandi, perché letteralmente quale dimensioni contano, possiamo dire, perché le linee di vista, appunto l'avanzamento del perillium è in base a proprio le taglie delle miniature, quindi dei mostri. Ci sono i mostri chiamati proprio piccoletti, che sono letteralmente le miniature più piccole. Via via ci saranno quelle medie, poi vabbè ci sarà il mega mostro Minotauro con la doppia ascia, grossissimo, che sicuramente sarà uno dei mostri finali, e dove effettivamente le dimensioni, appunto, delle miniature che tu andrai ad attaccare a questo punto hanno un vero e proprio ingombro, quindi sia visivo che letteralmente di livello di minaccia. E qua possiamo finalmente introdurre quello che è il discorso dei materiali.
Beh, allora, spaziali, giusto per rimanere in tema col gioco, è pieno di roba la scatola, in pieno stile Ludus Magnus, ci sono tanti materiali, tante cose, tante plance per giocare, è pieno di varietà anche, diciamo, nei disegni, in questo senso. E ci sono delle miniature in cartone, come dicevo prima, c'è l'alberello, c'è il funghetto, c'è addirittura, perdonatemi, non mi viene il nome, la cassa,
container.
Il container, bravissimo, che si monta, appunto, che poi farà da elemento scenico. Ci sono le miniature sono splendide, sono ben dettagliate, e oltretutto la cosa che mi ha più sorpreso prendendole in mano è che sono belle dense, quindi ti dà proprio anche un po' il peso della miniatura, quella grossa pesa veramente un cifro, cioè la puoi tirare addosso a qualcuno, gli fa effettivamente male. Però mi è veramente piaciuta anche, per esempio, la plancia dei personaggi. Si divide in due plance, una che ha due facce, due strati, e all'interno vengono incastonate le varie abilità, questa è una figata, e dall'altra parte ovviamente hai appunto l'albero delle abilità, dove sceglierai quale abilità innestare, ecco, all'interno della tua plancia. Tanti segnalini, un filo troppi per i miei gusti, però comunque sia gestibile, e devo dire che veramente dal punto di vista della scatola non hai niente niente da dire, se non dove le rimetto le cose, però non importa.
Ecco, qua secondo me c'è una piccola cosa da dire, è che è vero, ci sono tante miniature, fondamentalmente però sono 5, se non mi ricordo male, dei nemici. Ci sono 5 tipi diversi di nemici, però ogni miniatura poi si suddivide in tipo i piccoletti, ogni miniatura si suddivide almeno in altri 2 tipi di mostri, cioè c'è una miniatura che ha il mostro base e il mostro, diciamo, chiamiamolo avanzato, o comunque un altro tipo di mostro, e questo vale anche per tutti gli altri tipi di miniatura. Questa cosa all'inizio ci ha un po' spiazzato, perché vabbè, c'è il classico anellino di silicone da inserire sotto le basette, però effettivamente il manuale non ti dice esattamente come gestirla la cosa, e quindi un po' ti devi ingegnare tu. Però effettivamente i materiali sono comunque belli, anche per, come dicevamo prima, l'epoca, cioè nel senso, per quando è uscito. Le plance dual layer ora se ne vedono tante, cioè negli ultimi 2-3 anni, prima una plancia dual layer credo che veramente era difficilissima da vedere in un gioco.
Assolutamente, e secondo me non possiamo non citare parte del set di dotazione di questo gioco è rappresentata forse da una cosa che probabilmente non abbiamo nominato, ma che sono i dadi personalizzati, che ovviamente, se avete un punto debole come il sottoscritto per i giochi che hanno i dadi personalizzati, ci cascate con tutte le scarpe. Si lanceranno molti dadi, perché di fatto il dado rappresenta, diciamo, il modo in cui potete attaccare, difendervi, superare degli skill check, e ce ne sono parecchi, quindi diciamo che mediamente dipende se state facendo un attacco a distanza, un attacco corpo a corpo, già di base lanciate un set di dadi, e poi questi set di dadi si aggiungono alle armi. Se avete delle armi, un attacco con un'arma costa sempre punti azione, quindi che vengono scalati dal vostro totale dell'inizio turno, ma vi dà dei dadi aggiuntivi. Per esempio il mio personaggio Akab, che ho giocato io, lui aveva come arma di dotazione iniziale una Gunblade, quindi un'arma che era duale sia corpo a corpo che a distanza, e se usavo la Gunblade mi costava 3 punti azione, ma aggiungeva un dado al mio tiro di base. La cosa carina è che la Gunblade, per esempio, poteva essere usata come un'arma doppia, quindi sia contemporaneamente sia corpo a corpo che a distanza. Questo al costo di un punto azione in più, che aggiungeva un dado in più, eccetera, eccetera. Quindi, a seconda del tipo di arma, abbiamo poi da confrontare con la faccia del dado che abbiamo rollato, si possono fare dei reroll innescando delle skill, ci sono dei dadi malus, che sono dei dadi esattamente come i dadi originali ma di un colore diverso, che nel momento in cui dobbiamo lanciarli per rischiare di prendere un malus, se rolliamo 2 facce uguali, il dado negativo ci va ad annullare un possibile risultato positivo.
Tra l'altro, piccola parentesi sui dadi, il lancio dei dadi è esclusivamente a carico dei personaggi giocanti, cioè nel senso i nemici qua non lanciano dadi, quindi l'attacco e la difesa è esclusivo solo dei giocatori, che è un'altra piccola cosa che non si vede in molti giochi.
Sì, è vero, assolutamente, però appunto tornando un po' ai materiali di per sé, ovviamente abbiamo anche in dotazione la mappa, diciamo, del mondo, che diciamo è un foglio, 2 facce, dove dietro abbiamo anche lo scheletro della Genesis, e dove appunto sul lato mappa abbiamo fondamentalmente che cosa? I nodi, che rappresentano i punti da esplorare nelle varie missioni, che come vi dicevano Ale e Lorenzo prima, per poter avanzare bisogna appunto... per esempio, per sbloccare la seconda missione narrativa bisogna fare almeno 3 missioni secondarie di colore blu, e via dicendo. Questo però ovviamente, a parte i materiali, poi una missione dietro l'altra ci paga anche poi in punti esperienza, che sono appunto ciò che ci consente di sbloccare le nuove abilità. Quindi diciamo che anche dal punto di vista dei materiali sicuramente abbiamo davanti un prodotto che, come diceva Ale, nonostante l'età è sicuramente di valore.
Ma dalla Ludus comunque non si scappa, cioè da quel punto di vista sai che quello che compri, comunque i materiali sono quasi sempre eccellenti.
Ma anche senza il quasi, cioè sì, veramente sì, non vero. C'è stato un qualcosa che mi abbia deluso personalmente, anzi, ritornando a Nova Etas, madonna, visto intavolato al Modena Play, ragazzi, è qualcosa di spettacolare. Mi ha ricordato molto Sine Tempore comunque, vedendolo dopo chiaramente.
E ci sono forse magari qualche dettaglio che ci stiamo perdendo, ma credo che comunque insomma siamo riusciti secondo me a dare un po' un'idea di che tipo di gioco è Sine Tempore, quindi gioco di miniature, gioco su queste griglie che vengono composte a seconda del tipo di scenario che ci fornisce volta per volta un obiettivo. Uno scenario che deve essere completato seguendo le istruzioni, ogni scenario cambia le condizioni di sconfitta e di vittoria. Abbiamo appunto la plancia del momentum, che rappresenta il cuore del gioco, e come diceva Ale, tra una missione e l'altra l'aggiornarsi sia delle capacità della Genesis sia delle capacità del singolo personaggio. E a questo punto direi che possiamo avvicinarci alla conclusione, quindi possiamo un po' tirare le somme per quello che è stata la nostra esperienza con Sine Tempore e quello che ne pensiamo noi di questo giocone, mi viene da dire, di Ludus Magnus.
Allora, parto io perché credo di essere rimasto più, come dire, confuso tra virgolette degli altri. È un gioco che inizialmente può sembrare complesso per la mole di regole che ha. In realtà, una volta fatto, diciamo, il rush attraverso il manuale, ti rendi conto che le regole sono poi tutte abbastanza elementari. E proprio che sono tante, e di conseguenza non vi consiglio assolutamente di giocarlo, come dire, subito senza aver letto il manuale. Prima preparatevi, ovviamente fate una sessione magari anche da soli, visto che il gioco si presta benissimo, secondo me, a essere giocato in solo, a patto ovviamente del tempo che richiede, e piuttosto che, come dire, buttarvi direttamente in partita con altri tre giocatori che non sanno assolutamente nulla. Quindi questo è il primo consiglio che vi do. È un gioco che consiglierei a tutti. Personalmente lo consiglierei a chi ha un gruppo saldo dove potersi effettivamente fare la trama, perché secondo me è la trama la parte più bella di questo gioco. Quindi belle le missioni di esplorazione, assolutamente, però trovo che comunque sia ritornino sempre alla missione principale come struttura più interessante.
Sì, mi aggancio alle tue conclusioni su chi lo consiglierei, e effettivamente lo consiglierei a un gruppo di giocatori o a un giocatore comunque medio esperto. Ecco, non lo consiglierei per chi vuole approcciarsi al primo Dungeon Crawler in commercio, perché assolutamente non è tra i più facili da masserare, appunto per la quantità di segnalini, parole chiave da ricordarsi, gestire il momentum. Ci vorrebbe una piccola app, una companion app che magari possa gestire qualcosina, purtroppo non c'è, però vabbè, ripetiamo sempre che è un gioco comunque che ha la sua età, quindi ci sta anche che non ce l'abbia. Però un contro, secondo me veramente importante, è che bellissimi materiali, bellissimi gli scenari 3D, bellissimo tutto quanto, ma una volta che lo apparecchi e lo togli dalla scatola, non lo rimetti più nella scatola. Questa cosa ci ha fatto impazzire a rimettere dentro tutto quanto, veramente ci abbiamo messo veramente mezz'ora, perché abbiamo dovuto smontare tutto, cercare di impilare tutto quanto, ci abbiamo dovuto usare addirittura i buchi sotto alle plastiche delle miniature per cercare di ficcare tutto dentro, e nonostante tutto la scatola rimane forse mezzo centimetro non chiusa.
Sì, abbiamo dovuto dare fondo alla fantasia per riscatolare, e non abbiamo imbustato le carte. Che se avessimo fatto anche quello, probabilmente quel mezzo centimetro... Sì, diciamo che, ecco, se valutate l'acquisto di Sine Tempore, preparatevi a valutare l'acquisto di un inserto. Però, insomma, detto questo, che effettivamente è un aspetto un po' il punto negativo che devo riconoscere a questo gioco, per il resto, secondo me, è un titolo assolutamente... solido, valido, è un titolo che ha tanto carattere, secondo me, ed è un titolo che effettivamente poi si lascia giocare. Cioè, una volta che, almeno ragazzi, ditemi se la pensate con me, una volta che abbiamo superato l'ostacolo dei primi momenti, dove cercavamo di capire cosa fa quello, come si muove l'altro, come ti devi muovere tu, la gestione della plancia del momentum, superato questi scogli, poi in realtà il gioco scorreva abbastanza velocemente. Cioè, una volta capito... andavi a cercare di ingaggiare nemici su nemici per portare a casa lo scenario, e questa secondo me è una cosa estremamente positiva, perché, ripeto, nonostante l'impatto, poi è stato in realtà tutto molto liscio.
Se ci pensi, ci abbiamo impiegato due ore e mezza tra capire il gioco e finire la prima missione, e poi nelle altre due ore abbiamo fatto tipo 3-4 missioni, quindi quello fa capire veramente quanto letteralmente il gioco non è la merce anche di tutti. Ecco, questo secondo me no, però un gruppo di giocatori esperti veramente potrebbe trovare il gioco che fa per lui.
No, ma il flusso di gioco e il ritmo secondo me sono uno degli aspetti assolutamente positivi, perché grazie anche probabilmente al momentum, il fatto che scandisca in maniera diversa le azioni, e quindi magari io posso giocare due volte molto vicino, una volta un pochino più lontano e così via, tiene anche più alto il livello di attenzione dal mio punto di vista, e l'ho trovato veramente molto scorrevole.
E per chiudere, se posso ancora aggiungere, non è un gioco che... sì, è vero, noi l'abbiamo provato molto tardi, nel senso che siamo nel 2023 e abbiamo intavolato un gioco del 2018, ma probabilmente se non lo avessimo saputo non ci saremmo resi conto della differenza. Cioè, non ho avuto la percezione di avere per le mani un gioco e dire oddio, ecco, sto provando un gioco con delle meccaniche vetuste o delle cose già viste, cioè assolutamente no, era assolutamente tutto amalgamato alla perfezione.
Ha comunque 5 anni, quindi dai.
Sì, infatti.
È vero che non è di primo pelo, però non è neanche un vintage.
Poi siamo abituati all'industria videoludica, ma qui il tempo passa in maniera diversa sulle cose, come è giusto che sia.
Beh, come giustamente c'è il momentum che scandisce il tempo diversamente su questa. Questa dovevo farla dall'inizio della puntata. Ragazzi, che dire?
Sul momentum ci stava.
Sì, sì. Mi è venuta così sul momentum proprio.
Ok, dai, anche questa ti passiamo.
Che dire, ragazzi, in chiusura l'ultimo appunto che dobbiamo fare è che ovviamente si tratta di un Kickstarter. Noi abbiamo provato il Core Box, però ovviamente esiste, a parte il Core Box, che comunque si trova ancora tranquillamente in commercio, anche in tutto in lingua italiana, non so se l'abbiamo detto, ma è giusto specificarlo. Comunque Sine Tempore aveva tutta una serie di stretch goal e tutta una serie di espansioni che poi andavano ad approfondire quella che era la, diciamo, la campagna e la costruzione del mondo di gioco. Quindi questo era forse l'ultimo appunto che doveroso che dovevamo fare in merito a questo incredibile prodotto.
Tra l'altro, quando uscirà questa puntata, il Prime Day sarà bello che è finito, e però l'ho visto in offerta a 60 euro, qualcosa in meno di 60 euro. Secondo me era da prendere per chi, però ovviamente sarà finita la promo, quindi mi spiace.
Cercatelo e prendetelo, vale assolutamente quello che costa e non abbiamo mai avuto un dubbio a riguardo. Ragazzi, entrate nel gruppo Telegram L'Angolo del Triangolo e mi raccomando, fate i bravi questa settimana.
Ci vediamo a settembre. Ciao.
Ma che settembre?
Ci vediamo la prossima settimana. Ciao ragazzi.